Carissimi fratelli e sorelle, come avete potuto vedere dal programma, il tema che stiamo trattando in questa novena che ci prepara alla festa di Sant'Antonio ha come tema l'Eucaristia. Antonio, l'Eucaristia, la vita. E abbiamo già iniziato. E stasera cercheremo di entrare nel vivo, come si suol dire. I giorni passano, ci metteremo più da vicino dinanzi a questo grande mistero. Come ho detto ieri, i padri lo chiamano il sacramento dei sacramenti. È la fonte della vita, è il cuore palpitante di Cristo nella Chiesa. Se io vi faccio una domanda... Noi crediamo, noi siamo cristiani e cattolici, e ho detto alcuni giorni fa che noi conserviamo l'Eucaristia nel tabernacolo. Gesù è presente, mettiamo in evidenza la presenza reale di Gesù in quel po' di pane e anche nel vino, che sono il corpo e il sangue di Gesù. Ma sapete che vuol dire in italiano presente? La parola presente. In italiano la parola presente vuol dire regalo. Io ti faccio un presente, significa regalo. Quindi noi con l'Eucaristia, quando celebriamo, quando siamo in adorazione, noi non facciamo altro che stare dinanzi al mistero di un Dio che dona a noi il suo Figlio. È il mistero dell'amore che si fa dono. La parola chiave è donare. E se noi, come ho detto ieri sera, dobbiamo diventare come Cristo, dobbiamo essere, dicono i padri, eucaristicizzati, significa che nella nostra vita il verbo che deve guidare la nostra esistenza è quella del donare. Del dono. Oggi nella società consumista ed efficientista il verbo fondamentale è possedere, avere. Per il cristiano il verbo che deve animare, dicevo prima, la sua vita è il donare. Gesù presente. Il presente è il dono per eccellenza. E stiamo attenti però, io siccome parto sempre dal Vangelo del giorno, faccio un accenno. Sì, abbiamo ascoltato di Gesù che continua quest'opera. L'opera di Gesù è a tre dimensioni, tre aspetti. Annunciare il regno di Dio, guarire i malati e scacciare i demoni. Questo è il compito anche della Chiesa. Questo è stato anche la missione di Antonio. Annunciava il regno di Dio con la sua vita, combatteva il demonio e guariva i malati. E come per Gesù, anche per Antonio erano tanti quelli, ho detto ieri, e dice Sant'Atanasio, che andavano da lui per essere guariti o nel corpo o nello spirito. Vi ho detto l'altro giorno che vedete le malattie non sono solo quelle fisiche, ci sono quelle spirituali che sono molto più profonde, più nascoste, ma molto più dolorose e di cui tante volte non ci si accorge. Dietro la faccia di una persona, dentro, a volte sì, nel cuore di tante persone c'è l'inferno, c'è la sofferenza atroce. La sofferenza non è solo quella fisica, ma quella morale, quella spirituale è ancora più grande, è più profonda. Ora vedete, Gesù è colui il quale entra, dicevamo ieri, nel cuore dell'uomo. Dice la scrittura che Dio scruta le coscienze, legge dentro il cuore. Noi guardiamo le apparenze, il Signore guarda il cuore. Allora partendo dal Vangelo, brevemente, primo punto, Gesù compie tanti miracoli. Tutte le persone lo vanno a cercare, dice il Vangelo. E conclude il Vangelo di Matteo, di Luca, ma lui si ritirava solo in preghiera sul monte. Non si fa prendere dal demone della fama e del successo. Quindi cosa vuol dire questo? Che quando noi facciamo il bene, io ho visto ci sono tante persone che collaborano con il parroco, vedete, è una cosa buona, però vedete, non basta fare e collaborare, ma conta lo spirito con cui facciamo le cose. E il bene, quello che viene da Dio e che noi dobbiamo fare come Gesù, è un bene che deve essere fatto nel silenzio, nel nascondimento, perché se noi quando facciamo il bene cominciamo a suonare la tromba, c'è il sospetto che non stiamo facendo il bene, stiamo cercando noi stessi. Gesù, vedete, dice il Vangelo di San Giovanni, in riferimento al Vangelo anche di Luca, quando i suoi connazionali hanno visto che faceva miracoli e aveva moltiplicato il pane, vanno da lui e lo vogliono fare il re, e lui scappa via. Di Sant'Antonio si racconta che lui, prima di morire, chiese ai monaci di, quando sarebbe morto, di seppellirlo senza dire dov'era la sua tomba, per evitare la gente che lo andasse a trovare a pregare. Vedete, il bene, quando è vero, è sempre condito dal silenzio e dall'umiltà. Perché quando uno fa il bene e suona la tromba, ci sono brutti sospetti. Quindi non basta fare il bene, bisogna vedere perché lo si fa. Lo faccio, dice il Vangelo, lo fanno per essere ammirati dagli uomini. E se poi il parroco non gli dice grazie, non funge tanto la settimana, ma come disse grazie. Io ho fatto fare tutta la balaustra nuova per Sant'Antonio e manco mi ha detto grazie. Non so quanto vale quel bene. Il bene si deve fare nel silenzio, nel nascondimento, che poi è l'umiltà. E l'altra cosa, il bene va fatto con discrezione. Che cos'è la discrezione? Pensate a Gesù. Gesù è nato a Betlemme, cioè nel silenzio, in una piccola città, ed è morto fuori le mura di Gerusalemme, fuori dalla città, come un assassino, come uno schiavo. Quindi non calcolato, diremmo di noi, da nessuno. Cosa vuol dire questo? Che il bene non si può imporre. Il bene, come i valori, non si impongono, si propongono e si testimoniano. Vedete, oggi quello che manca non è che mancano i valori, siccome sento dire tante volte, nella nostra società mancano i valori. Non è vero che mancano i valori, perché quando succede qualcosa di grave noi ci indigniamo. Se uccidono una ragazza ci indigniamo, se uccidono un bambino ci indigniamo, se fanno una rapina come è successo ieri e ammazzano l'esercente ci viene lo sdegno, ci arrabbiamo. Non è che non ci sono i valori, ma mancano le persone che i valori li incarnano. I valori non esistono, non esiste la giustizia, esistono gli uomini giusti, non esiste la verità, esistono gli uomini che vivono nella verità. Così non esiste l'amore, ma esistono le persone che amano. Quindi i valori non si insegnano. Qual è la crisi dei genitori nei confronti dei figli? Non che non, i genitori a volte ai figli le prediche gliele fanno, solo però che poi manca la vita, perché i valori si incarnano, si vivono e si trasmettono con la testimonianza, con l'esempio. Gesù, dice il Vangelo, era uno che diceva e faceva, era potente in parole ed in opere. Diceva di amare i poveri, ma era povero lui. Diceva agli apostoli di pregare sempre, ma lui pregava. Diceva agli apostoli di perdonare, ma lui perdonava. E noi, nella nostra vita, questi valori li viviamo, li incarniamo? Perché la crisi dei giovani, cari fratelli, non è la crisi dei giovani, è la crisi di noi adulti. Ma noi adulti viviamo veramente il Vangelo o i valori della giustizia, della pace, dell'onestà, eccetera, eccetera? Se in famiglia il padre e la madre sono litigati, o litigano con il cognato, con la suocera, come si dice poi ai ragazzi di non litigare a scuola? Come si fa a dirlo? Come si dice ai ragazzi di non essere violenti quando gli adulti in famiglia non fanno altro che gridare e a volte usare le mani? E così via. Vedete, Gesù ci dice che la vita deve essere la prima parola. Lui faceva il bene, ma nel silenzio, si ritirava, aveva paura dell'applauso, aveva paura del successo. Tutto quello che avviene oggi, tutto il contrario. Oggi la corsa, specialmente dei politici, ma anche delle persone comuni, è di andare alla televisione a farsi vedere. Oggi di politica si parla non al Parlamento, si parla porta a porta, c'è Matrix, tutti devono fare l'esposizione, l'esposizione alla televisione per farsi vedere, per dire cosa hanno fatto. Gesù opera e si nasconde. Ed è bello trovare quelle persone che dopo tanti anni di servizio nella parrocchia arriva il giorno in cui si devono mettere da parte. Queste persone, quando gli viene detto ora mettiti da parte che hai fatto il tuo tempo, e dicono sì, va bene, quelli veramente hanno servito. A volte invece ci sono persone, quando il parroco, magari quando cambia il parroco, dice sa signora, prendiamo un'altra catechista, lei magari un po' a grande, è di età più grande, ci sono questi giovani, apriti cielo, tutto il benefatto si perde in un attimo. Come? Io una vita qua, ho sempre fatto io, ora arrivano i nuovi e mi mettono da parte e cominciano a gridare, cominciano a calunniare e cominciano a lamentarsi. Vuol dire che non avrò mai fatto il bene per il Signore, ma per se stessi. Fare il bene e scomparire, ce ne vuole. Oppure quando ci dicono ah sa lei è brava, dobbiamo sempre dire no, è il Signore che mi ha dato questi doni, io sono soltanto uno strumento nelle sue mani. Siamo liberi, responsabili, diceva Madre Teresa, non so se conoscete questa immagine, io sono una matita nelle mani di Dio. Quindi quello diceva San Francesco, io sono francescano, sapete cosa diceva? Tutto quello che abbiamo è dono del Signore. Sapete cosa ci appartiene a noi? Cosa abbiamo di nostro? Solo il peccato. Per il resto è tutto opera di Dio, anche le cose che facciamo. Ecco perché il silenzio, il nascondimento e l'umiltà. Detto questo, facciamo un altro punto e poi ci fermiamo. Parliamo ora, entriamo direttamente nell'Eucaristia, questa è un po' la premessa. Quindi a messa se ci viene non per fare lo sfoggio, siccome quelli che non vanno in chiesa dicono a quelli che vanno, ah ci vanno per farsi vedere, si mettono la pelliccia, perché oggi pellicce non ce ne sono più, perché non ci sono soldi più per comprarsi. Ma un po' di vanità c'è sempre, si va in chiesa, un po' di vanità, prima di partire poi le donne stanno mezz'ora dinanzi allo specchio, si sistemano, quelle anziane, non è che sistemate. I solchi sulla faccia si vedono, i capelli bianchi, è nuda cammuccia, però ci dobbiamo fare belli, dobbiamo fare bella figura. È bene andare vestiti elegantemente perché andiamo in chiesa, però stare lì a pavoneggiarsi, a farsi vedere che siamo qui. E allora, la prima cosa che voglio dire della messa, ricordatevi questo, impariamolo bene. Quando parliamo della messa, innanzitutto, l'ho detto la prima sera, la messa, se non è la domanda che cos'è la messa, è una domanda sbagliata questa. La domanda è chi è la messa? Chi è la messa? Si dice che cos'è la messa o chi è la messa? Come si dovrebbe dire? Chi è la messa? Perché la messa è Gesù, è un evento, l'incontro, ve l'ho detto anche l'altra sera, fra Gesù e la sua comunità. E noi celebriamo, quando ci incontriamo, che cosa? L'amore di Dio che si è manifestato, dicono i Vangeli, soprattutto nella passione, nella morte e risurrezione di Gesù. È un incontro, quindi è Gesù l'Eucaristia. Una volta si diceva corpo, sangue, anima, è Gesù stesso, è la sua persona, è Lui, e con Lui ci incontriamo. Però ci incontriamo insieme. In chiesa non si va solo per incontrare il Signore, per celebrare la Pasqua del Signore, non basta, perché questo lo possiamo fare anche a casa. Ditemi un poco, un vostro fratello, una mamma, un papà, una persona che sta male, che non si può muovere perché è ammalato a letto, perché non si può più muovere, è anziano, non sta forse celebrando la passione del Signore? E come? Nella sua carne martoriata dalla malattia, non sta forse celebrando la sua Eucaristia? Quindi si viene in chiesa non solo per celebrare la passione, la morte del Signore, per incontrarlo, ma per incontrarlo insieme. La parola chiave è questa paroletta, insieme. È la comunità che si riunisce per incontrarsi con Gesù. È la comunità. E infatti, un trinomio che non è mai scindibile, quando si pensa alla messa bisogna pensare sempre a tre parole, a tre realtà: l'Eucaristia, la comunità, sempre, sono scindibili. Non c'è Eucaristia senza comunità, o meglio, si può dire, se ce l'ho, può dire anche da solo la messa, ma non so fino a che punto ha significato. Se l'Eucaristia è, voi, ci sono delle persone che abitano sole, vero? Sono vedove, mangiate pure. Ma è la stessa cosa mangiare da sole e mangiare insieme? C'è una grande differenza. E poi, quando noi mangiamo insieme, l'importante non è il fatto che si mangi, ma è il fatto che ci si ritrova insieme. Il valore non è il cibo, perché uno, se vuole, può mangiare anche per conto suo in cucina, ma il valore è perché tutta la famiglia si ritrova insieme a condividere questo cibo insieme. Allora, Eucaristia, comunità. Ecco perché moltiplicare le messe non è tanto buono. Veramente meno messe ci sono e meglio è, perché tutti ci ritroviamo insieme. È come se in una famiglia uno mangia all'uno, uno mangia alle due, uno mangia alle tre. Mi sembra che sia giusto. Può capitare qualche volta, ma in genere nelle famiglie, quelle che sono vere, quando si deve pranzare, almeno la pranzo o la cena oggi, perché il pranzo magari oggi è più difficile, ci si aspetta il papà che torna dal lavoro, si aspetta la mamma, si aspettano i figli che lavorano, magari si fa un po' più tardi, perché è importante stare insieme, mangiare insieme. Se noi moltiplichiamo tante messe, allora 10 vanno in una messa, partecipano a una messa, 10 nell'altra, poi nell'altra chiesa, cosa significa? Che invece di unirsi ci si divide. Perché il primo miracolo della messa o dell'Eucaristia è che tutte le persone si ritrovano insieme, come in queste sere. Non c'è tutto il paese, meno male, altrimenti dove si dovranno mettere? Non ci basterebbe nemmeno, ci vorrebbero 10 chiese come queste. Ma ricordatevi, si va in chiesa per celebrare insieme. Io sto insistendo questa parola, insieme. Noi siamo una famiglia. Di che cosa ci lamentiamo oggi nelle famiglie? Che ognuno è per conto suo. Ah, i miei figli, ormai la mia casa è diventata un albergo, dicono i genitori. Mio figlio viene per mangiare, a dormire e se ne va. E chi lo vede? O addirittura nemmeno viene per mangiare. Non vi lamentate voi? Ora, invece, la famiglia è quando la famiglia si ritrova insieme. E il momento più importante della famiglia è quando si ritorna attorno al tavolo per mangiare. Allora si apparecchia la tavola, si mette una tovaglia bella, si usano i piatti, no, quelli di plastica, quelli di ceramica, si fa un pranzo speciale, perché siamo tutti insieme, poi per Natale, per Pasqua, per le grandi feste, si aspetta il figlio da lontano, e come si aspetta? E si fanno chilometri e chilometri, perché voglio essere con i miei genitori, con i miei fratelli, perché è bello stare insieme. Poi la terza parola, Eucaristia, comunità, l'altra parola qual è? Fondamentale per capire, per veramente ci sia l'Eucaristia, vogliono tre cose: l'Eucaristia, quindi la messa, la celebrazione, la comunità e la domenica. Ricordatevi che la messa per eccellenza è quella domenicale. E perché di domenica? Chi lo sa? Perché di domenica? Perché Gesù è risorto di domenica, è semplice. I cristiani di una volta celebravano solo la domenica, celebravano fra il sabato notte, come si fa per Pasqua, e la domenica mattina. Ora, una celebrazione piena è quando questi tre elementi sono sempre presenti: la comunità, l'Eucaristia e la domenica. Non che gli altri giorni non si deve celebrare la messa, ma io sono stato anche parroco tanti anni, mi sono sempre battuto per ridurre il numero delle messe, perché è più importante che stiamo insieme, anche se siamo tutti stretti, ma è bello. Cosa fate voi il giorno di Natale? Magari si sa che i bambini poi mangiano sempre al tavolo a parte, magari in cucina, però stanno insieme, anche se la casa è stretta, ma dobbiamo stare insieme, è bello. Un papà cosa vuole? Che i miei figli siano tutti presenti, con i figli, le mogli, i nipoti, anche se poi devono mangiare lo sgabellino, non importa se i bambini devono mangiare a parte in un tavolino perché la casa è piccola, però è bello stare insieme, o no? E questo è il valore dello stare insieme, del mangiare. Ora, il valore dell'Eucaristia è questo: stare insieme. E più siamo meglio è, non per il fatto del numero, ma perché questa è la natura. Il miracolo della messa è che tante persone con cultura diversa, età diversa, si ritrovano insieme. Questo è il primo miracolo. Qui si nota di meno, ma voi, se avete partecipato qualche volta alla messa del Papa a Roma o a Lourdes o in altri santuari, dove ci si riunisce persone di tutto il mondo, ci sono negri, ci sono indiani, ci sono italiani, tedeschi, ci sono ricchi, ci sono poveri, ci sono malati, ci sono bambini. E questo è il miracolo. Gesù perché è morto sulla croce? Dice San Giovanni che Gesù è morto per far diventare tutti gli uomini una sola famiglia, la famiglia dei figli di Dio. E a proposito, voglio dire una cosa. Voi sapete, tutti vediamo il telegiornale o la televisione, e le notizie non è che siano tante belle. Dovunque ci sono focolai di guerra, ci sono divisioni, ci sono discordie. Ora vedete, se uno vuole dare un giudizio sui fatti, sulla vita, ricordate, tutto quello che unisce viene da Dio. Tutto quello che tende a far diventare gli uomini, a metterli insieme, a parlarsi, a dialogare, viene da Dio. Tutto ciò che divide viene dal diavolo. Facciamo un esempio: se c'è uno che fa miracoli, però divide le persone, li mette l'uno contro l'altro, quello non viene da Dio. Le persone che sono causa di discordia non sono benedette da Dio. Le persone, a volte, nei paesi, non so qui ad Agi Sant'Antonio, ma in tante volte, in tanti paesi, ci sono delle persone che dicono che fanno miracoli, fanno benedizioni, dicono che scacciano il malocchio, però lo fanno disobbedendo al vescovo, disobbedendo al parroco, contro il vescovo. Quelle persone non vengono da Dio, perché tutto quello che divide è sotto il segno del diavolo. Sapete cosa vuol dire diavolo in italiano? Diavolo è colui che divide, mentre l'opera di Gesù, l'opera dello Spirito Santo, è un'opera di unificazione. Gesù è morto, diceva il sommo sacerdote, è bene che muoia uno per il bene di tutti. per raccogliere tutti i figli di Israele che erano dispersi. Questo è il miracolo della messa, il primo miracolo. Vedete quante persone ci siete? Voi siete uscite da casa, avete lasciato le vostre faccende, avete lasciato forse i vostri cari, forse qualche fratello ammalato, la mamma anziana. Il miracolo è che siamo insieme, insieme, attorno all'altare. Dico un'altra cosa, abbiamo finito. Quando comincia la messa? Vediamo, chi lo sa di voi? Quando comincia la messa? Quando è il momento in cui la messa inizia? Solo questo, ci fermiamo. Qual è il primo momento della messa? Chi lo sa? Ah? No, l'orario, voglio dire, quando comincia una messa? Quando è che inizia la messa? Quando comincia? Quando? Quando comincia il canto? Vediamo che dice la suora. Quando il prete dice nel nome del Padre. Sapete quando comincia la messa? Quando suonano le campane. Quando non suonano le campane. Quello, se noi lo crediamo, è il Signore che ci sta chiamando. Suonano le campane, non so quando suonano qua il sacrista, un quarto d'ora prima, non so. Ma quando suonano le campane, dicono i vescovi, quello è il momento in cui sta per iniziare la messa. Perché sentiamo suonare le campane. Oggi magari ci sono gli orologi, è più semplice, ma pensate tanti anni fa, quando non c'erano gli orologi, ma comunque rimane sempre una cosa bella. Suonano le campane, è il primo momento della messa, perché è il Signore che mi sta chiamando. Chiama Giovanni, chiama Francesca, chiama Carmelo e dice: ecco, io ti invito a cena da me. Lascia tutto, lascia i letti da fare, e lascia se deve spazzare, e lascia gli amici se stanno giocando al circolo. Lascia tutto, ti voglio, ti aspetto, perché voglio stare insieme a te. È il primo momento, suona la campana. E l'altro momento qual è? Della messa. Questo è il primo momento. Il secondo momento della messa qual è? Vediamo. Quando è la sera, e poi ci fermiamo. Il primo momento è quando suonano le campane. È il segno, è la voce di... Quando noi, io ero novizio, il maestro noviziato diceva: mi raccomando, quando suona la campana, quella è la voce di Dio. Che da noi in convento si suona la campana per andare a mangiare, per andare a pregare, ma a casa vostra non c'è la campana, ma almeno per la messa suonano le campane. È il momento in cui il Signore mi sta chiamando. Vero che oggi ci sono le denunzie, quelle che, ai poveri parroci, anche io ho avuto una mezza denunzia quando ero parroco perché suonavano le campane. È una cosa bella, ci sono tanti rumori, ci sono tanti rumori, rumori. Sentire la campana in una città è la voce di Dio che nessuno può spegnere. È la voce di Dio nelle nostre città, nei nostri paesi, nel quartiere. Quella campana è benedetta, perché, lo ripeto, è il Signore che mi sta chiamando. Secondo momento, e ci fermiamo. Se, però dovete rispondere voi, io lo so. Sapete quando è il secondo momento in cui inizia la messa? Quando ognuno di voi, le donne, prima, quando comincia a sistemarsi il rossetto, si sistemano i capelli, perché devono andare a messa, si stanno preparando, quella è già la messa. Quando il marito lascia le cose, si mette la giacca pulita, si sistema le scarpe, e per, si sistemano i bambini, si vestono e andiamo a messa. La messa è già cominciata. Io immagino in questo momento ognuno, come una volta, nelle case, suona le campane, allora la mamma e il papà lasciano tutto. È suonata la campana, ci vuole un quarto d'ora, lasciamo, finiamo subito la colazione, sistemiamo i bambini e andiamo, perché il Signore ci sta chiamando, vuole sentire, vuole vederci il nostro sposo. Allora ci sistema, dicevo prima, si chiude, la moglie chiudi sopra, spegni la luce, chiudi il gas, mi raccomando, sistemiamo le cose, andiamo, sbrigati, che già solo ci vogliono 5 minuti, non dobbiamo arrivare in ritardo. E allora tutte queste persone, penso io in questo momento, stasera sarà stato così, voi dalle vostre case, oggi è giorno feriale, pensate alla domenica, pensate al giorno di Sant'Antonio, avete lasciato la casa, avete lasciato le vostre telenovelle, il ricamo o la partita a carte, i bambini, ce ne sono pochi, hanno lasciato i compiti, i giochi, e tutti abbiamo lasciato qualche cosa. Io ho dovuto lasciare il convento di Siracusa per essere qua, e siamo qua. Ecco il miracolo: lasciare e uscire da se stessi per ritrovarci nella grande casa che è la Chiesa, la casa di tutti. Voi siete affezionati a questa Chiesa, voi di San Sant'Antonio, guai chi la tocca, vero? No, questa è la nostra Chiesa, non la deve toccare nessuno. È la nostra seconda casa, dove tutti ci ritroviamo insieme. Mi fermo qui domani, cioè dopodomani, perché domani mi fermerò, l'omelia la faremo sulla domenica, domani è sabato, parleremo del battesimo, anche perché hanno preparato. Poi dopodomani, con permesso dei liturgisti, riprendiamo questo discorso. Prima allora la messa comincia, ditelo, chiedetelo a vostro marito quando siete a casa, quando suona la campana. Il secondo momento è quando le donne cominciano a sistemarsi, o i mariti o i bambini, lì è quella, comincia la messa già, perché ci si sta preparando. Lei cosa dice? No, i mariti non si truccano, ma i mariti sistemano la giacca, si mettono la cravatta, si mettono, e la moglie dice al marito: senti, mettiti i pantaloni nuovi che dobbiamo andare a messa. Che è queste cose? Cambio, sempre tu sei esagerata, sistemati, non puoi venire, sistemati i capelli, che modo di fare, dobbiamo andare in chiesa. Ci si viene tutti ben sistemati, perché c'è un signore, un re, un principe, chiamatelo come volete, che ci sta aspettando, che lui ci aspetta alla porta. Poi vedremo la prossima puntata, domenica sera facciamo la messa sul battesimo, dopo domani.